È un Vangelo, un tratto evangelico che ci è molto noto.
Il primo miracolo di Gesù, un miracolo di letizia, un miracolo di vita di compagnia, un miracolo di nozze. Il cristianesimo viene di solito presentato come una religione severa, una religione di penitenza, una religione difficile, difficile da osservare. E certo, non è molto facile osservare. Non accarezza le passioni degli uomini. Vuole che gli uomini, appunto, vivano come angeli, come figli di Dio. Ma il Signore è venuto incontro alla nostra debolezza e ha iniziato la sua vita pubblica con un miracolo di letizia, di gioia, di armonia, un miracolo di gentilezza. E era stato invitato a questo sposalizio. E Gesù non faceva lo scontroso, ci andò assieme ai suoi apostoli. Ormai Gesù si era presentato al mondo, si era fatto vedere, i discepoli di Giovanni l'avevano conosciuto, si erano uniti a lui, quindi se ne parlava. E allora averlo commensale era un onore, quindi lo invitarono. Ma durante il pranzo successe l'inconveniente che conosciamo, che venne a mancare il vino, e Gesù compì questo miracolo, un miracolo grande, strepitoso, che può essere confrontato col miracolo della moltiplicazione dei pani, ma con la differenza profonda che mentre nella moltiplicazione dei pani e dei pesci Gesù moltiplica la quantità, cioè pochi pani diventano molti pani, due pesciolini diventano molti pesciolini, quindi rimane la sostanza fondamentale. Qui invece viene cambiata la sostanza, è acqua e diventa vino, e non un vino qualsiasi, ma un vino eccellente, un vino di prima qualità, un vino da bottiglia. Tant'è vero che il maggiordomo ne rimane stupefatto. Questo è il miracolo. Che cosa ci suggerisce per la nostra catechesi domenicale questo miracolo? Ci suggerisce, diciamo, una cosa molto delicata, molto bella, molto lieta. Cioè ci suggerisce la santità del matrimonio, la dignità del matrimonio, il compito spirituale del matrimonio. Era un pranzo di sposalizio. Non bisognava mettere in imbarazzo i due sposini, avrebbero sofferto. Quindi bisognava dare alla festa tutta la sua letizia. Il Signore conserva e dà alla festa la sua letizia con un miracolo. Un miracolo strepitoso, il miracolo appunto della conversione dell'acqua in vino. Ebbene, cominciamo allora quest'anno, secondo il programma che ci è stato affidato, il programma della famiglia. L'anno scorso è stato il programma, era l'anno del bambino, l'anno di questa creatura che dà l'inizio alla vita e fa i primi passi nella vita. Quest'anno invece sarà il cuore della vita, e il cuore della vita è la famiglia. Qualunque cosa accada nel mondo, qualunque cosa succeda nelle varie nazioni, qualunque cosa succeda anche nella nostra nazione, il cristiano sta col Vangelo di Gesù Cristo e considera la famiglia l'associazione unica, naturale, conveniente all'uomo. Considera la famiglia una cosa sana e santa, voluta da Dio all'inizio del genere umano. Come il Santo Padre in queste catechesi del mercoledì sta svolgendo. La dignità della famiglia è pari alla dignità dell'uomo. L'uomo è fatto per essere in famiglia, per vivere in famiglia, per crescere in famiglia e per morire in famiglia. La famiglia è il nido naturale, è il luogo del caldo della vita, è il luogo in cui l'uomo cresce sotto tutti gli aspetti, fisico, psicologico e spirituale. La famiglia è necessaria per la crescita fisica. Tutti sappiamo come nasce l'uomo. Che cosa è l'uomo quando nasce? È la creatura più fragile, più tenera, più bisognosa, più degna di compassione, povera creatura, sospesa fra la vita e la morte. Quindi l'uomo ha bisogno della famiglia. Nella famiglia nasce e cresce. E quanto ci impiega a crescere? E con quante sofferenze, malattie, infezioni, alle volte casi improvvisti, casi strani, e tutti tremano e temono, e si chiama il medico, gli specialisti, vengono messi nelle incubatrici, povere creature, che siamo noi poveri uomini? Siamo gli esseri più fragili. Ecco quindi l'importanza della famiglia. La famiglia è quasi sotto un certo aspetto il primo dovere dell'uomo. Solo coloro che hanno una vocazione speciale, per uno scopo speciale, più alto, come sono coloro che si danno a una vita spirituale di vocazione religiosa, solo questi possono rinunciare al mondo. Ma se no l'uomo ordinario, l'uomo che è uomo, l'uomo che è umano, l'uomo che ha un cuore, l'uomo che ha una mente, non può non pensare alla continuazione di sé, nel senso di Dio, crescete e moltiplicatevi. Bisogna tenere saldo questo punto di vista, perché come Dio è stato infinitamente buono, dandoci l'essere, creandoci, così noi partecipiamo alla fecondità di Dio, alla potenza di Dio, quasi alla potenza creativa di Dio, potendo nella famiglia continuare la vita. Questo è il primo aspetto del matrimonio cristiano. Fermandosi un pochino solo su questo aspetto, qual è il nostro dovere? Il nostro, anche di noi sacerdoti che non siamo sposati. Il primo nostro dovere è di custodire la vita, di difendere la vita, di rendere possibile la crescita della vita. Scopo del santo matrimonio è la vita. È stata la vita che vi ha uniti, è stato l'amore alla vita che vi ha uniti, è stata la vita che vi alimenta, vi riscalda, vi tiene, diciamo quasi come dice il Dio stesso, vi ha fatti un sol cuore e una sola anima in una sola carne. Il Santo Padre in questi ultimi discorsi ha un po' sorpreso i giornalisti, vi sarete accorti, perché ha parlato con molto realismo. Ma il modo del parlare del Santo Padre è biblico, è fondato sulla Sacra Scrittura. Perché adesso, in questa civiltà dei consumi, in questa civiltà del benessere, si è smarrito tutto, anche il concetto del matrimonio. Si è smarrito anche il senso umano dell'uomo. Si è smarrito quello che è il vero affetto umano dell'uomo alla donna e della donna all'uomo. Niente di più naturale, di più semplice, di più profondo. Niente di più completivo, usiamo anche questo termine. E fin dei conti, l'uomo che vuole restare soltanto uomo per egoismo è un mezzo uomo. Solo chi rinuncia al matrimonio per amore degli altri, per aiutare gli altri, per essere vicino a loro, solo costui integra, si parla appunto di integrazione, integra la propria natura, la propria persona. Ecco quindi l'importanza che la fede cattolica, che la nostra santa religione dà al matrimonio, e ne ha fatto un sacramento.
Il primo dovere, quindi, del matrimonio,
è il rispetto alla vita.
In queste domeniche non polemizzeremo contro nulla. Esponiamo soltanto la dottrina santa cattolica. Se adesso il sacramento del matrimonio potrebbe darsi, è vissuto in un modo diverso dagli sposati, è vissuto in un modo diverso che non dai loro genitori, che non dai loro nonni, che non dai miei genitori, questo è un altro problema. Siamo attenti a quello che dice Santo Padre. Però la fede cattolica, la dottrina cristiana, il Santo Vangelo è chiaro. Il santo matrimonio è il sacramento che aiuta i cristiani a condurre la famiglia, a mettere al mondo i figli di Dio, a educarli, a prepararli alla vita e a dare loro quello che ha, di cui hanno bisogno, di cui hanno necessità. E il primo bisogno, la prima necessità, e ci fermiamo qui in questa Santa Domenica, è la parte fisica. Vi sembrerà poca cosa. Vi sembrerà un dovere di per sé ovvio. È ovvio, ma è il dovere fondamentale. Noi siamo esseri in un corpo. Il nostro corpo è stato formato da Dio. I genitori ce lo trasmettono come è stato formato da Dio, ma questo corpo ha mille necessità. È soggetto, come dicevamo, a dolori, a malattie, a privazioni, a sofferenze di ogni genere. E dicevamo, dobbiamo volere bene a questo corpo. Sì, è vero, il corpo è un corpo anche corroso dal peccato, ma Dio non ha fatto il corpo corroso dal peccato. Il corpo di certe persone sembra trasparente, sembra un corpo di angeli. Già nei bambini è innocente. Già nei bambini quelle carni tenere sembrano carni di angeli. Il rispetto che dobbiamo all'innocenza dei bambini. Ecco quindi un primo aspetto, la dignità del corpo. Questo corpo poi viene battezzato, viene santificato. Il nostro corpo, di cristiani, il corpo fisico, queste mani, questi occhi, queste gambe, tutti i nostri organi sono stati santificati dal battesimo. Sono, delle realtà che un giorno risorgeranno. Risorgeranno per virtù della grazia, non per virtù naturale. Ecco quindi rispettare il nostro corpo, rispettare il corpo degli altri, considerare il corpo come parte della persona. Nel corpo di ciascuno di noi, nel nostro viso, nel modo di agire e gesticolare, nel modo di camminare, nel modo di parlare, si riflette la nostra persona. Noi abbiamo quasi varie fisionomie, vari aspetti. Un aspetto interiore, dato dalla nostra coscienza, dato dalla nostra intelligenza, dato dalla nostra libertà. Ognuno ha una fisionomia interiore, che è difficile esprimere. Anzi, sotto un certo aspetto, forse ne parleremo più avanti, è impossibile esprimere. Questo è l'aspetto interiore. Poi c'è un aspetto sociale, di come parliamo, di come ci comportiamo. E questo tutti lo vedono. Ma poi c'è un altro aspetto, ed è il nostro corpo, quello che ci appartiene, che ci è legato, che si unifica, che si nasconde nel profondo del nostro essere. Questo corpo ci è stato dato per uno sviluppo misterioso nel seno di nostra madre. Essa stessa non sa come si è formato, non lo sanno neanche gli scienziati, lo descrivono per certe fasi. Ma c'è stato tutto un mistero di sviluppo, dalla prima cellula pronta, su, fin quando l'essere era formato. Pensiamo a queste meraviglie. Nessuno può intromettersi in questo processo, ne parleremo più avanti anche di questo. Eccomi, cari fedeli, la grandezza del matrimonio. La grandezza del matrimonio a livello naturale,
come possibilità del sorgere di una nuova vita. La grandezza del matrimonio a livello cristiano, come unione dello sposo con la sposa, del marito con la moglie, che è l'unione di Cristo con la Chiesa. Ma di questo, con l'aiuto di Dio e della Madonna, ne parleremo la prossima domenica.